Forse ci eravamo sposati troppo giovani per i tempi moderni, dopo tutto. Francesco aveva appena terminato l'università, fresco di laurea in economia e aveva un impiego presso una società di consulenza, grazie al professore che lo aveva seguito per la tesi. Non era molto convinto di quel lavoro, ma voleva davvero che ci sposassimo, quasi più di me. Propensa alla convivenza fin tanto che le nostre tasche non fossero state adeguate alla spesa per il grande passo. Io stavo ancora studiando, mi mancavano circa 2 anni per lingue moderne e il traguardo mi sembrava lontano. Intanto mi mantenevo da sola come segretaria amministrativa per l'estero in un'azienda di calzature di alta moda. Il mio sogno era sempre stato quello di trasferirmi a vivere a Londra, ma Francesco aveva scombinato tutti i miei piani. Eravamo sopraffatti da un entusiasmo senza pari. Ci eravamo riconosciuti fin da subito, le due parti della mela che combaciavano. Ero convinta fosse l'uomo della mia vita, ma forse mi ero affidata un po' troppo alla favola. E la favola purtroppo non basta. Nonostante le difficoltà finanziarie, avevamo avuto una bella cerimonia, seguita da un meraviglioso viaggio di nozze sul Mar Rosso, offerto dai miei suoceri. Al ritorno, un piccolo appartamento arredato ci aveva accolto per il nostro nuovo inizio insieme. E per i primi 4 anni tutto scorreva tra di noi, con qualche intoppo, come qualsiasi coppia di innamorati, ma trovavamo sempre modo di far pace dopo i litigi. Parlavamo molto, ridevamo spesso e ci cercavamo di continuo sotto le lenzuola. Era un periodo davvero felice, di massima intesa. Niente faceva presagire quello che poi sarebbe accaduto. Non ricordo nemmeno come iniziò, ma pian piano qualcosa si ruppe in quell'armonia magica. Stavo per concludere anch'io i miei studi, avevo buttato lì l'idea di un figlio, senza fretta, senza scadenze, però sentivo che quello sarebbe stato il passo successivo. Ho pensato e ripensato tante volte se sia stato proprio quello a scatenare le nostre incomprensioni, ma Francesco non l'ha mai ammesso. Credo non lo sapesse nemmeno lui. Diceva di essere stressato per il lavoro. No, non era proprio l'occupazione che aveva desiderato e gli accordi presi alla firma del contratto si stavano sciogliendo nel nulla, mentre le prospettive per il futuro sembravano svanire senza passi avanti all'orizzonte. La sera tornava a casa dall'ufficio sempre più abbattuto, anche perché il periodo di crisi globale non dava grandi possibilità di cambiamento. Cercavo di lasciarlo sfogare, discutere a ruota libera di tutte le sue frustrazioni e poi di farlo ragionare su come un impiego non fosse tutto nella vita. Comprendevo la sua insoddisfazione, il suo non sentirsi apprezzato da qualche collega e per nulla valorizzato dal proprio capo, ma non doveva essere il lavoro a definirlo come persona. Serviva solo a pagare le bollette, mentre l'importante eravamo noi due insieme. Era stanco. Gli occhi cerchiati di un'ombra violacea testimoniavano la sua insonnia. Recuperava un po' nel fine settimana, sonnecchiando sul divano di fronte alla televisione, che però non ascoltava nemmeno. Mi avvicinavo per fargli sentire la mia presenza, ma mi scostava con una scusa banale. Rifiutava i miei abbracci con indifferenza, muovendosi per fare altro, prendere una pentola in cucina, afferrare una rivista dal tavolino del salotto, alzarsi dal letto per andare in bagno. Mi rifiutava anche sotto le lenzuola, giustificandosi con l'emicrania, un dolore alla schiena, la spossatezza generale. E così l'intimità tra di noi si ridusse sempre di più. Lui respingeva ogni mio tentativo facendomi sempre sentire inadeguata e anche poco gradita. Mi spaventava questo suo atteggiamento, ma credevo, almeno speravo, che fosse temporaneo. Dovevo portare un po' di pazienza e stargli accanto. Intanto mi impegnavo di più con qualche cenetta, sbrigavo io le incombenze amministrative, mi occupavo anche del giardino e delle piccole riparazioni domestiche. Finché giunsero anche i silenzi devastanti. Mi rispondeva malapena, con monosillabi. Parlavo da sola tutto il tempo, cercavo di coinvolgerlo nella conversazione, ma nulla sembrava interessarlo. Mi sentiva, me ne accorgevo dai piccoli movimenti delle palpebre o dalle spalle che si bloccavano al respiro, in attesa delle mie frasi, ma non mi ascoltava davvero. A volte a cena la mia pazienza si esauriva e allora scoppiavo. Mi arrabbiavo, lo assillavo di domande, gli chiedevo cosa stava succedendo, qual era il problema, se era malato, se si trattava di soldi, se c'era un'altra, se era colpa mia o addirittura se avevo fatto qualcosa di male. Quando esageravo, al colmo della disperazione, ribatteva con qualche no, secco e profondo. Poi restava zitto, indispettito dal mio atteggiamento. Se avesse voluto, potevamo ancora parlarne, chiarirci, capirci, ma non gli interessava più niente e io mi sono sentita data per scontata, qualcuno con cui dividere le spese di casa e null'altro. Una sera gli avevo fatto pure trovare la valigia pronta per essere riempita dei suoi vestiti davanti alla porta dell'ingresso, un segnale molto chiaro delle mie intenzioni: se non vuoi stare con me, vattene. Quando rientrò dal lavoro, Francesco non la guardò nemmeno. Probabilmente pensava l'avessi tolta dall'armadio solo per pulirla. Gli dissi di trovarsi un altro posto per qualche tempo e mi chiese solo «Perché?» senza ascoltare le mie motivazioni. Era chiaro che non voleva andarsene e che non c'era nemmeno un'altra donna nella sua vita che lo rendesse felice e spensierato. Però non riuscivo a comprendere quale fosse la difficoltà che l'aveva bloccato in quel modo. Non potevo chiedere aiuto ai miei suoceri, perché i rapporti erano già tesi tra di loro, erano alquanto invadenti e oppressivi col loro primogenito, come avevo avuto modo di appurare durante il nostro matrimonio, quando ce li ritrovavamo dentro casa senza alcun preavviso. A volte non suonavano nemmeno il campanello, visto che avevano una copia di sicurezza delle chiavi. Dopo aver cenato, senza proferire parola, si depositava sul divano, guardava svogliato la televisione o giocava con il cellulare, finché annunciava con voce flebile: «Bene, vado a letto». Non mi guardava, lo diceva quasi a se stesso con un tono così basso che quasi non lo sentivo. Io soffrivo per quella situazione. L'intensità del dolore era pari all'intensità del mio amore per lui. Da qualche parte avevo letto che alcuni mesi di stanchezza in un rapporto consolidato sono normali. Lo chiamano il respiro dell'amore, una pausa dagli slanci e dai rapporti intimi, per poi tornare a scoprirsi con entusiasmo, come fosse la prima volta. Ma io, più che il respiro, sentivo l'affanno. Non riuscivamo più a comunicare, non avevamo più alcun rapporto fisico da 8 mesi. Persino i miei genitori si scambiavano in nostra presenza più effusioni di noi due. Qualcosa non andava nel nostro matrimonio e non potevo rimanere in attesa senza lottare. Con tutto il mio coraggio presi un appuntamento da uno psicologo. Non tanto per me, quanto per capire cosa poteva avere mio marito e come io potessi aiutarlo. Alla prima seduta riuscii solamente a piangere. Dalla seconda provai un paio di metodi suggeriti dal terapeuta, cambiando il mio atteggiamento, le mie parole, ma niente. Non ottenni nessuna reazione. Lo psicologo suggerì che andassimo in coppia nel suo studio. L'altra unica alternativa era chiedere la separazione. Avevo già proposto un consulente matrimoniale a Francesco, ma si era rifiutato, negava il problema. Con calma tentai di nuovo di convincerlo, ma mi ignorava. Un fremito del sopracciglio e nulla più. Questo rapporto aveva tempi diversi, stavamo viaggiando a velocità distinte, forse addirittura su 2 strade separate. Io stavo accusando il colpo, soffrendo a mia volta di insonnia, di mal di testa, di inappetenza e anche di tachicardia. Io avevo voglia di vivere, di viaggiare, vedere il mondo e anche di un bambino che riempisse la nostra vita di risate. Ma Francesco non c'era per condividere questo sogno. Mi mancava il marito che conoscevo, che avevo sposato. Non mi mancava questo uomo sconosciuto. Non avevo mai smesso di guardarlo con gli occhi della sognatrice, sperando che un bacio lo risvegliasse. Nessun uomo però dovrebbe mettere la propria donna in un angolo di silenzio. Ormai eravamo diventati 2 coinquilini. Peggio, 2 estranei, l'uno all'altra. Forse non gli avevo fatto capire a sufficienza il mio disagio? Dov'era finito il suo amore per me? Ma non vedeva quanto stavo soffrendo anch'io? Nonostante tutto, la mia voglia di famiglia era cresciuta, ma occorre essere sempre in 2 per realizzarla. Non volevo tradirlo, non è mai stato nella mia natura il tradimento. Ho sempre creduto nell'unico amore per tutta la vita, in un rapporto solido, in una famiglia unita, con tutte le difficoltà, certo, ma non ho mai provato a pensare che un giorno sarei arrivata a tradire. Nella mia mente il tradimento seguiva l'idea della sconfitta. però mi sono sentita abbandonata, debole e terribilmente sola. Al mondo non importava più nulla di me e il mio mondo era sempre stato lui. Ero al culmine della disperazione quando conobbi Lorenzo. In un'azienda arrivarono due diversi consulenti per un aggiornamento del software di contabilità. Era coinvolto pure il mio ufficio e lui era il nostro referente. Da subito mi ritrovai addosso le sue occhiate voraci, i suoi sorrisi ammaglianti e quelle piccole gentilezze a cui non ero abituata, anche solo aprirmi la porta e lasciarmi passare. Era un positivo per vocazione, sapeva sempre come sdrammatizzare gli intoppi, convinto che si riesce a vivere meglio sorridendo. Ci giravamo intorno stuzzicandoci a vicenda. Mi faceva sentire viva, mi donava qualche attimo di euforia. Poi una sera in un parcheggio, complice la mia auto in panne e il suo provvidenziale soccorso, Lorenzo mi baciò. E io lo lasciai fare, perché non desideravo altro. Non riuscimmo però a fermarci lì. Col favore dell'oscurità del seminterrato e l'edificio ormai deserto, facemmo l'amore tra i sedili, come due ragazzini. Il mio corpo si risvegliava finalmente da un lungo letargo. Mi sentivo sommersa da sensazioni nuove. Nemmeno nei momenti più felici ricordavo di aver raggiunto quell'apice. Il ritorno però alla quotidianità fu brusco, quella sera. E già ci davamo appuntamento il giorno dopo nell'appartamento di Lorenzo. E così furono due mesi tormentati, di incontri clandestini, di felicità, di malinconia, di gemiti e di sospiri. Lorenzo era alla ricerca di una relazione stabile, era stanco di vivere da solo e anche stanco di storie fugaci. Non avrebbe voluto cominciare una relazione con una donna sposata, ma poi alla fine aveva ceduto all'istinto. Era sorpreso quanto me della nostra intesa. Dal canto mio, temevo di avere confuso il desiderio con il bisogno. Così decisi di prendermi una pausa anche da lui. Saremmo rimasti amici per il momento. Il rapporto gioioso con Lorenzo era l'opposto del silenzio che mi attendeva a casa. Non abbiamo mai smesso di parlare di qualsiasi cosa e qualsiasi cosa scatenava una nuova domanda sui miei gusti, le mie esperienze, i miei sogni. Non eravamo coinvolti solo fisicamente. Ci piaceva stare anche solo insieme per chiacchierare. Aveva tutte le caratteristiche che mi piacciono di un uomo. Quello che mio marito Francesco era stato all'inizio, prima di chiudersi completamente in se stesso e lasciarmi fuori. Lorenzo invece non voleva lasciarmi andare. Io vorrei davvero costruire con te, ma il tuo passato non è risolto. Questo era quello che mi diceva. La mia migliore amica Stefania, peraltro mia testimone di nozze, si ostinava a mostrarmi l'unica via d'uscita. Perché ti accanisci su una cosa che non funziona più? Io ero molto arrabbiata con mio marito, ma forse più della rabbia c'era la delusione per non essere riuscita a smuoverlo da quell'apatia. Avevo anche considerato di farmi del male fisico, rompermi un braccio, farmi ingessare, solo per vedere se il mio dolore l'avrebbe scosso. Mentre al mio fianco lui dormiva profondamente, io passavo le notti sveglia a pensare al mio presente e mi chiedevo cosa volere dal mio futuro. Lottavo contro l'idea di lasciarlo, però mi allontanavo anch'io sempre di più. Cominciavo a vedere solo le cose che mi infastidivano, dimenticando quanto uniti eravamo all'inizio. Mi stavo disamorando, se mai è davvero possibile. Fu una decisione difficile, ma chiesi la separazione, pensando sotto sotto che forse quella sarebbe stato l'unico modo per convincerlo ad andare in terapia insieme. Quando gli arrivò la notifica dal mio avvocato, Francesco si mise a piangere, ma non riuscì a dirmi neppure una parola. Si fece la valigia da solo e andò a dormire da un amico, evitando di tornare a casa dai suoi genitori. Io mi sentivo devastata per aver perso non una battaglia, ma un'intera guerra. E per un po' evitai anche le telefonate di Lorenzo. La separazione, nonostante tutto, fu abbastanza tranquilla. Mio marito non si oppose, ma fu un risveglio improvviso per lui. Da quel momento riprese in mano la sua vita, accettò di farsi aiutare da uno psicologo, riuscì a cambiare lavoro, enorme motivo di insoddisfazione, e trovò il tempo per le sue passioni, come allenare una piccola squadra di calcio di ragazzini. Oggi Francesco ha una nuova compagna e un bambino in arrivo. Penso sia finalmente sereno. Talvolta mi saluta, addirittura ringraziandomi. Con i miei genitori è stata più dura. Mia madre è ferocemente credente e non mi ha più rivolto la parola per un anno. Non me ne sono preoccupata perché dopo pochi mesi mi sono trasferita da Lorenzo e non ci siamo più lasciati. Siamo felici da far paura, nel bene e nel male. I suoi sguardi, i suoi sorrisi, le sue attenzioni sono un balsamo costante per me. Non è solo attrazione fisica la nostra, che comunque è sempre molto forte. Non c'è giorno che passi senza almeno un bacio e un abbraccio. Io e Lorenzo ci siamo trovati, siamo in sintonia e quando siamo stanchi dopo una giornata faticosa c'è sempre spazio per noi due, per ascoltarci, per viverci e per amarci. Perché siamo l'uno il respiro dell'altra.